6 di sera magazine.
Buonasera e benvenuti da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata: Make Do With Now, nuovi orientamenti dell'architettura giapponese, è il titolo di un'esposizione che si può visitare fino al 5 ottobre al Teatro dell'Architettura di Mendrisio. Poi ci occupiamo del risultato di un progetto didattico che si chiama Destinazione Museo alla Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust. Infine un appuntamento con l'Associazione Ricerche Musicali nella Svizzera Italiana, che presenta al pubblico il suo fondo delle ricerche musicali. Make Do With Now, nuovi orientamenti dell'architettura giapponese a cura di Yuma Shionara al Teatro dell'Architettura di Mendrisio. L'esposizione esplora il pensiero e i progetti di un gruppo di giovani architetti urbanisti attivi nel Giappone di oggi, per la maggior parte nati dopo il 1980 e accomunati da interessi e orientamenti comuni. Chiamati a far fronte a una serie di problemi che affliggono il paese: il calo demografico, lo spopolamento delle province, l'aumento delle case vuote e un'economia stagnante, la crisi climatica globale. Questi architetti hanno sviluppato una serie di pratiche critiche, ecologiche e sociali che dimostrano come sia possibile adattarsi in maniera creativa grazie all'uso di risorse limitate, al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con materiali rigenerati. Con noi Marco Della Torre, coordinatore di direzione responsabile delle mostre dell'Accademia di Architettura di Mendrisio.
Sono, direi, particolarmente soddisfatto, no, di questa occasione espositiva, perché se da una parte consolida la nostra intenzione di far rete con le altre piccole realtà di nicchia dedicate alla divulgazione della cultura architettonica urbana del paesaggio. Tra l'altro ricordo che il Teatro dell'Architettura di Mendrisio è anche membro dell'ICAM, che è la Confederazione Internazionale dei Musei di Architettura. Appunto, abbiamo fatto rete con lo Schweizerisches Architekturmuseum di Basel, di Basilea, e diciamo che questo evento termina con successo anche un percorso di 4 anni creato insieme al direttore dell'Accademia Walter Angronese, un insegnante della cultura contemporanea in architettura. Questa mostra è stata pensata in prima istanza come un'occasione formativa per la comunità studentesca dell'Accademia, che conta 800 giovani che sono sempre alla ricerca di un, diciamo, futuro professionale, e proprio per questo motivo abbiamo accompagnato la mostra anche fin da febbraio con una serie di 5 conferenze pubbliche tenute da altrettanti giovani architetti giapponesi, il cui lavoro è anche esposto in mostra. Ecco, questi giovani professionisti giapponesi si sono affacciati alla produzione come architetti in anni recenti, travagliati in Giappone, in particolare dopo il grande terremoto del 2011 e dal disastro nucleare di Fukushima, e diciamo che hanno cominciato a lavorare con l'intento di trasformare la loro, diciamo, posizione, no? Sia marginale, perché giovani architetti che entrano nel mondo del lavoro, che in Giappone, per quanto riguarda la produzione dell'architettura, è, diciamo, particolarmente dominata dalle grandi corporation, ma anche trasformare questo loro svantaggio in un punto di forza, no? Sviluppando pratiche critiche ecologiche e sociali, dimostrando che è possibile adattarsi anche in maniera creativa a quelle condizioni grazie all'uso di risorse limitate, appunto operando sul patrimonio edilizio esistente e con grande intelligenza e creatività. Trovo che sia un bel esempio non solo per i nostri giovani studenti, ma anche più in generale per tutti quelli che si sono già inseriti da tempo nel sistema produttivo dell'architettura e che devono comunque fare i conti con cambiamenti economico-sociali e con modelli di sviluppo in prospettiva anche forse un po' differenti da quanto è stato nel passato.
Ecco, arrivando alla mostra, il percorso espositivo cosa prevede?
Allora, il percorso espositivo è, diciamo, organizzato in 2 sezioni. Una prima sezione di introduzione, diciamo, all'argomento che il curatore Yuma Shinohara ha proposto, e quindi dove si può capire anche quali sono state le grandi trasformazioni dal punto di vista economico-sociale in Giappone negli ultimi anni e le previsioni fino al 2040, con nello stesso ambiente un'esposizione di 20 progetti di altrettanti giovani architetti giapponesi. Poi nella prima galleria al piano superiore del Teatro dell'Architettura invece c'è una sezione di approfondimento dedicata in particolare a 5 studi, sempre di architetti di quella generazione, con alcuni progetti emblematici, interviste video, piani, modelli e tutto quello che serve per comprendere un progetto di architettura in una mostra.
E la mostra è accompagnata anche da una pubblicazione, da un catalogo.
Sì, la mostra è accompagnata da un catalogo. Ricordo che la mostra è una mostra itinerante che prima di Mendrisio, dopo Basilea, è passata in Estonia, e questo catalogo, che è sempre edito da Andreas Rubi e Yuma Shinohara, che è il curatore. Andreas Rubi è il direttore appunto dello Schweizerisches Museum, Architektur Museum di Basilea, ed è, diciamo, un bellissimo catalogo di quasi 300 pagine che diciamo rende conto di tutto ciò che è stato esposto in mostra, con una serie di testi critici anche. Dunque io invito anche un pubblico più generico a visitare questa mostra, perché questa mostra tocca argomenti che sono, penso, importanti per tutti. Ci fa capire alcune dinamiche che sono avverate in Giappone forse prima che negli altri paesi, diciamo, del cosiddetto mondo occidentale, ovunque, che si riferiscono alla cultura del mondo occidentale, come per esempio, no, i cambiamenti di ordine demografico, il fatto che per esempio in Giappone c'è un bilancio negativo rispetto alle nascite e ai decessi, in Giappone non si fanno più bimbi, per cui se in Giappone nel 2008 erano 130 milioni di abitanti, si prevede che nel 2040 saranno 110 milioni di abitanti. Quindi tutte le previsioni, diciamo, di crescita dei agglomerati urbani è stata appunto mal pensata in qualche modo, no? Proprio perché la società ha reagito in maniera diversa alle condizioni anche di carattere economico.
La Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust, nell'ambito del progetto didattico Destinazione Museo, presenta la collezione permanente riallestita con nuove donazioni. Opere che si possono ammirare appunto in maniera permanente, sempre. Una grande diversificata collezione di cui ci parla Alessandra Brambilla, collaboratrice scientifica della Pinacoteca Cantonale Zust.
Sì, in occasione appunto della mostra su Angelo Giorgetti abbiamo pensato che fosse giunto il momento di fare un po' il punto della situazione anche delle nostre collezioni, perché non dobbiamo dimenticarci che la Pinacoteca, è vero, è una sede espositiva che propone due mostre temporanee all'anno, ma è anche prima di tutto un museo con una propria collezione permanente. Aperto nel 1967 in seguito alla donazione di Giovanni Zust di una serie di opere di artisti ticinesi, lombardi, ma insomma operanti sul territorio dal 1600 al 1800 circa. Chiaramente quando la Pinacoteca ha aperto nel 67 il panorama museale era molto diverso, si chiedevano cose diverse a un museo, era statica la situazione, cioè c'era una collezione permanente allestita che rimaneva così invariata per diversi anni. C'erano anche meno musei sul territorio, non si organizzavano mostre, insomma era davvero un mondo diverso. Da lì ad oggi sono passati parecchi anni e appunto si può dire che tutto è cambiato. Il primo cambiamento è avvenuto nell'88-90, quando è stata ristrutturata la Pinacoteca, e da lì anche i tempi appunto erano cambiati, quindi è stata nominata una nuova direttrice col compito di diversificare l'attività, e da qui è iniziata la nuova vita della Pinacoteca, le nuove esigenze anche del museo. Da un lato appunto si sono create esigenze legate alla mobilità delle collezioni, quindi si organizzano le mostre. Dall'altro sono state acquisite molte nuove opere da lì a oggi, parliamo di donazioni che sono giunte da privati, parliamo di acquisti, non molti a dire il vero, però mirati, che si inseriscono molto bene nella collezione preesistente, e anche alcuni depositi che i privati appunto di tanto in tanto concedono a lungo termine, quindi opere che arrivano e rimangono magari per qualche anno da noi.
Ecco, allora Alessandra Brambilla, vogliamo ricordare, citare alcune di queste opere possedute dalla Pinacoteca Zust in maniera permanente?
Sì, allora, il signor Zust, appunto, il primo artista che aveva iniziato a collezionare era Antonio Rinaldi, quindi un pittore originario di Tremona, nato nel 1816. Ben presto, però, lui si inizia a rivolgere al secondo Ottocento, acquistando opere di pittori ticinesi che però erano stati tutti accomunati dalla frequentazione dell'Accademia di Brera a Milano. I nostri artisti andavano lì a formarsi e avevano la possibilità così di confrontarsi tra di loro e con artisti provenienti da altre aree geografiche, facendo così emergere le proprie specifiche personalità. Poi qualcuno di loro, terminati gli studi, rimaneva nel capoluogo lombardo, altri rientravano in Ticino. Qualche nome che vi posso fare è quello di Adolfo Ferraguti Visconti o di Luigi Rossi, al quale abbiamo dedicato 2 anni fa una fortunata esposizione. A partire appunto da questi artisti abbiamo poi arricchito le collezioni, quindi nella sala dedicata al secondo Ottocento che visita adesso possono trovare arrancate, ci sono opere ad esempio di Ernesto Fontana, del quale c'era già un bellissimo ritratto in collezione, però negli anni si sono aggiunti altri 2 ritratti femminili molto belli, appartenenti a 2 momenti diversi della sua carriera, oppure Antonio Barzaghi Cattaneo o Luigi Monteverde, insomma sono tutti, c'è una bella carrellata di ritratti femminili appunto che sembrano proprio usciti dalle sale dell'Ottocento per venire a trovarci arrancate. E poi una parete intera, l'intera sezione è dedicata appunto a Luigi Rossi, che vi ho già citato prima, perché sono arrivate in collezione diverse tele negli ultimi tempi. Da ultimo proprio un bellissimo bozzetto, un acquarello, che testimonia la sua attività di illustratore per libri quando anche era nel suo periodo parigino, quindi un acquarello molto fresco con delle donne in un interno che chiacchierano, e accostato al libro appunto con la sua illustrazione. Ecco, questa è una piccola chicca. Ma poi ci sono anche degli artisti che si sono mossi dal Ticino per avere fortuna altrove. È il caso ad esempio di Giacomo Martinetti, e abbiamo acquistato qualche anno fa una bellissima tela con Giotto Fanciullo. Lui era l'allievo prediletto di Antonio Ciseri, opera soprattutto a Firenze. Luigi Chialiva, che da Caslano va a Parigi e qui fa fortuna, o Antonio Barzaghi Cattaneo, che vi ho già citato, proprio l'anno scorso è entrato in collezione un bozzetto per uno degli dipinti che lui realizza a Berna, nel corridoio dei passi perduti in Palazzo Federale. Quindi vedete cose davvero anche molto diverse, che però ci permettono di porre l'accento su tanti aspetti diversi dell'arte del secondo Ottocento ticinese.
E una parte del percorso è dedicato alla Pinacoteca del passato e a quella del futuro. Cosa significa?
Sì, infatti c'è una sala dedicata al progetto didattico Destinazione Museo, ci hanno lavorato i ragazzi piastrellisti, allievi piastrellisti del Centro Professionale Tecnico di Mendrisio, hanno allestito loro la sala scegliendo le opere e appendendole proprio fisicamente alle pareti, opere di Antonio Rinaldi, quindi il primo pittore che il signor Zust ha collezionato. Accanto invece c'è una sala con la Pinacoteca del futuro, perché appunto dicevamo le esigenze del museo sono cambiate negli anni ed è giunto ora il momento di pensare a una ristrutturazione di tutto l'edificio. C'è stato un concorso, è stato vinto dallo studio di architettura Pessina, e appunto lì presentiamo la Pinacoteca come diventerà non appena inizieranno i lavori.
L'Associazione Ricerche Musicali nella Svizzera Italiana organizza martedì 29 aprile un incontro con il pubblico alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona che si intitola Entriamo negli archivi delle ricerche musicali. È un'occasione per aprire alcune delle centinaia di scatole che compongono l'ormai cospicuo complesso di archivi che formano appunto il fondo delle ricerche musicali nella Svizzera Italiana. E sarà l'occasione anche di metter mano su documenti che raccontano la storia musicale già a partire dall'Ottocento. Ne parliamo con Anna Cioccarossi, presidente dell'Associazione Ricerche Musicali nella Svizzera Italiana.
la conferenza che organizziamo per la prima volta a Bellinzona è una delle conferenze annuali che la nostra associazione organizza nella Svizzera italiana, e questa volta si è voluti andare a Bellinzona proprio per aprire le scatole degli archivi del Fondo delle Ricerche Musicali nella Svizzera italiana, che ormai sono un numero cospicuo di documenti di grande importanza. Perciò a Bellinzona, Biblioteca Cantonale, martedì 29 aprile alle 18, con Pio Pellizzari parleremo della storia di questo fondo e dell'attuale struttura degli archivi, che sono numerosi. Importante sarà anche chiarire in che modo oggi possiamo fare ricerca nel Fondo di Ricerca Musicale Svizzera Italiana. In particolare, dicevo, sarà importante far vedere al pubblico i contenuti di queste scatole, più di 1200 scatole, partendo dagli inizi, e cioè da quella che era la biblioteca di Walter Jesinghaus alla fine degli anni 60, e che portò proprio alla nascita dell'associazione per poterla poi archiviare e mettere a disposizione del pubblico. Di Walter Jesinghaus faremo vedere delle trascrizioni di opere di compositori ticinesi del 600 e di compositori del 700 che furono trascritte per le trasmissioni radio degli anni 40 a Lugano. Molto di questo materiale riguarda anche le inchieste che sono state fatte sulle bande e sugli organi della Svizzera italiana, inchieste che hanno portato a pubblicazioni molto importanti, però in parte non ancora completate. Perciò la conferenza, se vuole, si inserisce in un progetto di valorizzazione del fondo, di rilancio della ricerca musicale nella Svizzera italiana e anche di promozione della raccolta di materiale musicale significativo per la nostra storia. Una conferenza che vuole essere aperta a tutti, quello che chiediamo magari di potersi annunciare, prenotare l'indirizzo della nostra associazione, che è info@ricercamusica.ch, ma è divulgativa per tutti, una direi occasione un po' unica di mettere mano a quello che è un patrimonio musicale di grande interesse. Siete tutti invitati a venire.
Per oggi è tutto, appuntamento a domani, ci occuperemo di un volume dedicato al profilo storico e al contenuto pedagogico delle colonie dei sindacati di Rodi dal 1923 al 1983. Un volume a cura di Sergio De Gradi e Ilario Lodi. Appuntamento dunque a domani, da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata. Thank you.